il Morgan Stanley Global Opportunity, un colosso da 14 miliardi di dollari, è un fondo presente in moltissimi portafogli di investimento che analizziamo. È un vero fondo di investimento attivo con l'obiettivo di fare meglio del benchmark. Un fondo che ha fatto sognare investitori e consulenti che lo hanno consigliato e lo consigliano tuttora, ma anche un fondo che ha fatto soffrire molto. Il Morgan Stanley Global Opportunity, in alcuni anni, come ad esempio il 2022, ha messo a dura, anzi durissima prova, i nervi degli investitori. Voi avete investito o state ancora investendo in questo fondo? La domanda che spesso riceviamo è: conviene tenerlo o conviene venderlo? In questo video abbiamo deciso di analizzare il Morgan Stanley Global Opportunity nei minimi dettagli e soprattutto di valutare alcuni parametri che spesso vengono trascurati, ma che in questo caso possono fare la differenza nella scelta se tenerlo o venderlo. Vi anticipo che, anche se andremo nel dettaglio del Global Opportunity, cercheremo di farlo in modo semplice, così da permettere a tutti di seguire con attenzione questo video. Prima di iniziare, non dimenticarti di iscrivervi al nostro canale YouTube. E se avete qualche fondo da analizzare nello specifico o qualche prodotto finanziario, scrivetecelo pure nei commenti. Torniamo al nostro video. Il fondo sotto la lente di oggi è il Morgan Stanley Global Opportunity, un colosso da 14 miliardi di dollari che investe nelle principali azioni mondiali, sia dei paesi sviluppati, come America e Europa, ma anche in alcune aziende di nicchia dei paesi emergenti, come India e America Latina. Un fondo gestito da sempre da Christian Egg, che era arrivato a quota 20 miliardi di dollari a fine del 2020, tanto che in quell'anno erano stati chiusi gli ingressi a nuovi investitori. Poi, dopo il crollo del 2021-22, ha riaperto le porte a nuove sottoscrizioni. Un fondo sottoscrivibile direttamente con la propria banca, che è stato consigliato da tantissimi consulenti finanziari già prima del Covid per le sue performance passate, capaci di fare meglio del mercato, ma che è stato consigliato ancora di più grazie alla crescita che ha avuto nel 2020 e nel 2021. Potete vedere in blu l'andamento del Morgan Stanley Global Opportunity e in rosso l'andamento di un ETF che replica l'azionario globale o il country world. La crescita del fondo in questi anni ha determinato uno scostamento dal benchmark che ha fatto sognare investitori, consulenti e gestori. Considerate che negli ultimi 2-3 anni lo abbiamo trovato in moltissimi portafogli di investimento che ci vengono inviati per essere analizzati. Non voglio esagerare, ma su un portafoglio composto da fondi, uno su due aveva una quota più o meno significativa del Morgan Stanley Global Opportunity. In alcuni casi veniva utilizzato anche come fondo su cui impostare un PAC mensile, ovvero un investimento ricorrente. Una strategia che in alcuni casi ha determinato nel tempo una concentrazione molto elevata di questo fondo in portafoglio, con gioie e dolori per gli investitori. Tra l'altro, è un fondo presente anche in alcune polizze assicurative di investimento unit link, come ad esempio la polizza Darta Saving di Allianz, una struttura di investimento complessa che nella maggior parte dei casi viene proposta per incrementare il flusso commissionale e aumentare i costi di gestione, deprimendo inevitabilmente il rendimento. Ma di questo ne abbiamo parlato in un video approfondito proprio qualche settimana fa. Ma a una prima analisi, che giudizio possiamo dare al Morgan Stanley Global Opportunity? Osservando con semplicità il grafico del fondo a 10 anni, confrontato con il benchmark dichiarato dal fondo, ovvero un azionario globale o il country world, il fondo, nonostante il calo subito di recente, a 10 anni, ha ottenuto un rendimento superiore al benchmark. Un altro punto a suo favore è indubbiamente la vera gestione attiva del fondo, un fondo concentrato su 37 titoli azionari diretti. Considerate che il benchmark investe in oltre 2.000 azioni e questa concentrazione si riflette nell'andamento del fondo, che si discosta nettamente rispetto al benchmark, nel bene e nel male, dato che in alcuni anni ha subito crolli fino al meno 44%, quelli che mettono a dura prova i nervi degli investitori. Non vogliamo però rimanere in superficie, ma iniziamo gradualmente a entrare più in profondità nell'analisi. Accorciamo l'orizzonte temporale a 5 anni. Qui la musica cambia radicalmente. Nel corso degli ultimi anni, il Morgan Stanley Global Opportunity ha sottoperformato nettamente l'indice di riferimento, creando nell'investitore un dubbio amletico: vendo o non vendo? E qui si può fare subito una distinzione. È vero che il fondo Global Opportunity ha ottenuto nel lungo periodo un rendimento migliore del mercato di riferimento, ma allo stesso tempo negli ultimi anni sta facendo soffrire i propri investitori, e non poco. Qui dobbiamo fermarci un secondo e fare una doverosa precisazione. Come società di consulenza finanziaria indipendente, che utilizza e consiglia anche strategie di investimento attive per i propri clienti, sappiamo benissimo che battere il mercato ogni anno è impossibile. E anche grandi team di gestori come Morgan Stanley, possono in alcune fasi di mercato ottenere risultati peggiori. E qui vediamo peraltro la solita storia, che abbiamo raccontato anche in altre analisi e video. Attenti a mettere in portafoglio o farvi consigliare degli strumenti il cui criterio di ingresso e selezione sono le performance passate. Può sembrare una cosa furba, ma le evidenze e le ricerche ci dicono che solo un fondo, massimo 2 su 10, riescono nel tempo a fare meglio del mercato. E quindi chi usa questa tecnica per collocare i fondi o selezionarli va presa con le pinze. Per questo è fondamentale analizzare l'andamento di un fondo sia nel lungo periodo, sia nel breve e magari anche anno per anno. E qui facciamo un ulteriore passo e guardiamo insieme questa tabella. Questi sono i rendimenti del Morgan Stanley Global Opportunity anno per anno dal 2021. Quello che salta subito all'occhio, come avevamo già evidenziato, è una grande differenza di rendimenti ogni anno tra il fondo e il benchmark di riferimento, nel bene e nel male. Ad esempio, nel 2023 e nel 2024 ha battuto nettamente il benchmark anche di 20 punti percentuali. Ma il dato più significativo, secondo noi, è il crollo del 2022. Una discesa dal punto massimo al punto minimo di quel periodo, il cosiddetto drawdown, del meno 44%, oltre 10 punti percentuali rispetto al mercato, un terzo in più. Come sappiamo dai grandi studi di finanza comportamentale, ma anche e soprattutto per esperienza diretta, una perdita pesa circa il doppio rispetto a un guadagno. Questo si chiama avversione alle perdite ed è facilmente intuibile che tenere i nervi saldi e non chiudere la posizione di un fondo in un momento in cui si sta perdendo il 44% non è affatto semplice. Considerate che la discesa del fondo Morgan Stanley nel 2022, pari al meno 44%, è stata addirittura minore rispetto alla discesa del periodo Covid. Adesso fate attenzione perché facciamo un ulteriore passaggio fondamentale. Come abbiamo detto all'inizio, abbiamo voluto darvi numeri e informazioni tecniche, ma semplici, per poter valutare questo fondo. Parliamo dello Sharpe Ratio. Che cos'è? Facciamo subito chiarezza. Immaginate di partire per le vacanze in macchina. Avete due opzioni, una macchina sportiva potentissima. Nei rettilinei vola, recuperate tempo e vi sentite dei piloti. Poi però traffico, frenate, buche, un continuo accelerare e frenare, sempre sul filo. Oppure una macchina meno spettacolare, ma più fluida. Niente strappi, niente stress, il viaggio scorre via tranquillo. E la cosa sorprendente è che alla fine arrivate più o meno alla stessa ora. Questo è lo Sharpe Ratio, un termine tecnico che identifica una cosa molto semplice: il rapporto tra rischio e rendimento. Non guardate solo dove arrivate, ma come ci arrivate. E più questo valore è alto, più significa che quel risultato è stato ottenuto in modo efficiente, assumendo meno rischi. Perché negli investimenti, come nei viaggi, il risultato può essere uguale, ma l'esperienza e il rischio che vi assumete sono completamente diversi. Ecco il famoso indice di Sharpe del Morgan Stanley Global Opportunity rispetto all'ETF azionario globale o il Country World. Come detto prima, un indice di Sharpe più elevato indica un percorso di investimento più lineare e un miglior rapporto rischio-rendimento. A 10 anni il Global Opportunity ha uno Sharpe Ratio di 0,72 rispetto allo 0,89% del benchmark. Ma ancora più importante osservare il dato a 3 e 5 anni. In particolare a 5 anni il Global Opportunity ha un indice di Sharpe dello 0,18 contro lo 0,85 del mercato. Possiamo dire che la differenza è enorme. Nel concreto questi dati cosa ci indicano? È vero che il Global Opportunity è un fondo che in passato e nel lungo termine ha dato risultati interessanti, ma negli ultimi anni non è riuscito a garantire gli stessi risultati agli investitori. E grazie allo Sharpe Ratio possiamo dire che è un fondo che mette a dura prova i nervi di chi lo sottoscrive. Per questo, dal nostro punto di vista, è un elemento fondamentale da considerare per chi deve scegliere se tenere il fondo oppure valutare di toglierlo o alleggerirlo. Sicuramente non consigliamo di mantenere questo fondo con un peso consistente all'interno del proprio patrimonio. Facciamo adesso un ultimo passo per capire cosa è successo in questi anni, quali sono state le scelte del gestore del Morgan Stanley Global Opportunity e dove si sta concentrando nell'ultimo periodo il rischio. Abbiamo analizzato l'esposizione geografica, settoriale e le principali azioni presenti nel fondo dal 2019 a oggi e sono emersi alcuni elementi interessanti. Il cambiamento più evidente riguarda gli Stati Uniti. Se nel 2021 l'esposizione al Nord America aveva raggiunto un picco del 68,34%, da quel momento abbiamo assistito a una graduale riduzione fino alla fine del 2025. Il peso della regione è sceso drasticamente al 46,62%, segnando un allontanamento strategico dalla forte dominanza statunitense degli anni passati. Dove è stato spostato però questo capitale? La risposta è l'Europa. Il fondo ha quasi raddoppiato la propria esposizione al vecchio continente. Se nel 2019 l'Europa tra eurozona e mercati non euro pesava complessivamente circa il 14%, a fine 2024 era già salita al 22%, per arrivare a un significativo 26,52% a fine 2025. Non va dimenticato anche il presidio nei mercati emergenti. Il fondo ha mantenuto una presenza strategica sull'India, che dopo il picco dell'11% nel 2022 si è stabilizzata intorno al 5,7% a fine 2025. Contemporaneamente è anche cresciuta la fiducia nel Sud America, la cui esposizione è quasi triplicata dal 2019, trainata dalla convinzione su piattaforme come Mercato Libre, una società che non ha particolarmente brillato in questi anni. A livello settoriale la rotazione è altrettanto marcata. Il comparto dell'informatica, che nel 2021 rappresentava la punta di diamante con il 38% del patrimonio, è stato costantemente ridotto. Questa esposizione è scesa al 17,8% nel 2024 fino a toccare il 16,2% a fine del 2025. Il Global Opportunity sembra aver preferito spostare il focus verso i beni di consumo discrezionali, che oggi rappresentano il primo settore con oltre il 32%. Una scelta forte, ma che non sta pagando perché questo settore è fra i più deboli o scarsi negli ultimi anni e mesi. Mentre il mondo correva dietro l'intelligenza artificiale nel 23 e nel 24, il Global Opportunity ha ridotto la tecnologia. Una mossa contrarian che, numeri alla mano, è costata cara agli investitori. Ma quali sono i principali titoli azionari presenti nel Global Opportunity? Negli anni il portafoglio di questo fondo è cambiato in modo molto evidente, riflettendo l'evoluzione dei mercati e delle grandi storie di crescita globali. Se guardiamo al 2019, troviamo un portafoglio ancora molto orientato verso grandi nomi del digitale dei pagamenti, come Mastercard, Visa, Alphabet, insieme a player come Amazon e Adobe. Era un'esposizione tipica alla crescita classica, molto legata alla digitalizzazione e consumi online. Già dal 2020-21, però, inizia un cambiamento importante. Entra con forza Uber, che diventa rapidamente una delle posizioni principali. Questo segnala un passaggio verso modelli di business più scalabili e piattaforme globali, non solo la tecnologia pura, ma anche economia reale digitalizzata. Il vero salto si vede nel 2022 in poi. Uber diventa la prima posizione e restano centrali altri nomi come ServiceNow, mentre cresce l'esposizione ai mercati emergenti con banche come HDFC. Il portafoglio diventa più internazionale e meno concentrato sui soliti big tech americani. Nel 2023 e soprattutto nel 2024 cambia ancora il baricentro. Entra con forza Meta, ovvero Facebook, che diventa la principale posizione, e aumentano titoli legati alle piattaforme digitali e all'economia dei servizi, come DoorDash e Spotify. Qui vediamo chiaramente il ritorno dei grandi player tech, ma con modelli più maturi e redditizi rispetto al passato. Infine, nel 2025 emerge un nuovo tema molto interessante, l'ingresso di Taiwan Semiconductor e ASML. Questo indica un'esposizione più diretta al mondo dei semiconduttori, cioè alla base della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Questo denota una certa dinamicità nelle scelte del gestore, ma dobbiamo essere onesti, negli ultimi anni questa rotazione non ha portato valore aggiunto, anzi hanno spesso allontanato il fondo dai settori più performanti del mercato. Questo caso, come le decine di altri che abbiamo analizzato nel nostro ufficio studi, conferma un dato statistico implacabile: la mancanza di persistenza. Su oltre 50.000 fondi distribuiti in Europa, ci sarà sempre, anche solo per ragioni statistiche, qualcuno che batte il mercato in un determinato periodo. Ma questo non significa affatto che quel team di gestione abbia decifrato il codice per il futuro. Eppure è proprio questa la narrazione che spesso viene utilizzata per collocare questi prodotti. Si mostrano le performance passate per giustificare costi e commissioni, che invece sono certi e immediati. Passiamo quindi al tema dei costi. La classe retail, la classe A, ha un costo di gestione dell'1,84% annuo a cui si aggiungono i costi di transazione. È un costo molto più alto rispetto allo 0,12% di un ETF passivo. In soldi expert SCF non siamo contrari alla gestione attiva a prescindere, anzi, ma siamo convinti di una cosa: se paghi il prezzo di un biglietto di prima classe, devi pretendere un servizio di prima classe. Se un fondo smette di generare extra rendimento, il famoso alfa, e inizia a zavorrare il portafoglio con volatilità estrema e sotto performance, il giudizio non può cambiare. Per noi consulenti indipendenti, il criterio di selezione devono valere sia in fase di acquisto che soprattutto in fase di mantenimento. Non esistono i fondi per la vita. Il vero rischio non è solo pagare troppo, ma è quello di trovarsi con uno strumento la cui missione diverge drasticamente dal mercato sottostante, lasciandovi con il cerino in mano quando la strategia del gestore smette di funzionare. L'attenzione deve essere doppia o tripla. Dovete chiedervi non solo se il fondo è buono, ma se è ancora efficiente rispetto alle alternative e soprattutto se siete disposti a sopportare psicologicamente un altro meno 44% per inseguire una promessa di rendimento che la statistica dice essere sempre più difficile. Siamo arrivati alla fine di questa analisi, sicuramente densa di molte informazioni. Spero che questo video ti sia stato utile e se è così faccelo sapere nei commenti. Se avete qualche fondo specifico o una polizza su cui siete in dubbio, se tenerla o venderla, scriveteci direttamente a info@soldiexpert.com. Tramite il link che trovate in descrizione potete prenotare un primo appuntamento con me o con i miei colleghi di Soldi Expert SCF. Un secondo parere oggettivo, gratuito e senza conflitti di interesse. E come diciamo sempre, informati, chiedi e confronta. Ciao e a presto!